Teleradio Radio, Newsline Estate.
Le 18.32, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati la Newsline serale con le notizie a cura della redazione. Apriamo con il maltempo che è imperversato nelle ultime ore anche in Toscana, ieri in Toscana in particolar modo. In 12 ore sono caduti fino a 150 mm di pioggia, un valore superiore a quello che normalmente si registra nell'intero mese di settembre. Così il governatore Eugenio Giani ha parlato delle bombe d'acqua che con altri fenomeni atmosferici avversi hanno scossa la nostra regione dalla costa fino alle aree interne, molte le strade interrotte e i servizi sospesi, numerosi centinaia gli interventi dei vigili del fuoco a Campi Bisenzio, in particolare qualche allagamento, molta paura, ricordando quanto accaduto novembre scorso. E particolari da Sandra Salvato.
Un'escalation annunciata. La Toscana si sveglia facendo i conti con i danni dell'ultimo nubifragio che ha colpito il territorio a macchia di leopardo, ferendolo con diverse zampate di vento, trombe d'aria, scrosci di pioggia, allagamenti. Più di 100 mm di acqua sono caduti nelle ultime 12 ore solo a Montemurlo, nel Pratese, un flagello che il comune ha tentato di arginare con i sacchi di sabbia, soprattutto nella frazione di Oste. Intanto 70 famiglie sono state messe in sicurezza a seguito dell'esondazione del torrente tombato Stregale. La prefettura parla di smottamenti su varie arterie stradali, allagamenti della rete viaria, nonché l'intasamento in alcuni punti del sistema fognario. Stessa sorte per Massa Marittima e nel Basso Senese. Il sindaco di Castaglione della Pescaia ha disposto un divieto preventivo di balneazione per 48 ore su tutta la costa del territorio comunale, compreso Punta Ala. L'ordinanza sarà valida fino alle 10 di mercoledì 11 settembre. All'Argentario, con la strada della Giannella bloccata, ci sono stati anche distacchi di energia elettrica. Cadono alberi, come quello sull'Aurelia, che è stata interrotta al transito all'altezza dei giardini della Versilia. La viabilità più in generale ha pagato un grosso prezzo, con lunghi tratti della Fipili allagati, la sospensione della linea ferroviaria Borgo San Lorenzo-Faenza tra Marradi e Faenza, con attivazione del servizio sostitutivo di autobus per oggi, 4 voli dirottati all'aeroporto di Pisa e 3 cancellati a Firenze. Nella città alfea le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile sono stati impegnati, anche traendo in salvo una persona rimasta bloccata all'interno della propria auto. E subito la mente torna a quel maledetto 2 novembre a Campi Bisenzio, di cui in queste ultime ore circola l'appello del sindaco Andrea Tagliaferri, che via social chiede alle persone di evitare spostamenti non necessari. Esasperazione e preoccupazione alle stelle, ma la macchina, sicura, è tutta in moto e lo era anche prima.
A Livorno ieri sono caduti 81 mm di pioggia, terzo livello più alto dell'alluvione del 2017, di cui domani ricorre il 7° anniversario, per il quale sono in programma cerimonie di commemorazione, lo rende noto il comune, mentre il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, riguardo al funzionamento dell'organizzazione comunale, dopo le polemiche, spiega che ha risposto a pieno e il resoconto degli effetti del passaggio della perturbazione sono chiari. Riguardo agli allagamenti, ha detto Salvetti, molti adducono questi disagi all'intasamento delle caditoie, bocche di lupo. Su queste l'amministrazione da un anno e mezzo sta investendo attraverso un piano puntuale che quota 600.000 euro. Molto è stato fatto, altro può essere sicuramente migliorato, ma ha detto Salvetti, la realtà vera è che di fronte alle bombe d'acqua va in affanno l'intero sistema fognario della città. A proposito di maltempo, vi ricordiamo che a Firenze prosegue l'allerta arancione, chiusi i parchi e giardini dalle 17 di oggi fino alle 6 di domattina. E per quanto riguarda invece la situazione del Pratese, dove la preoccupazione è stata grande anche in ricordo, come dicevamo, di quanto accaduto nel mese di novembre del 2023, qui è esondato di nuovo il torrente Stregale a Montemurlo, portando ieri sera all'evacuazione di una settantina di famiglie. Alle 8 di questa mattina risultano 58 gli interventi effettuati da inizio emergenza. La situazione più critica a Montemurlo, appunto, cittadini tra i comuni che furono colpiti duramente dall'alluvione del 2 novembre scorso. Un uomo di 85 anni fu trovato allora privo di vita nella sua casa allagata nella frazione di Magnolo a seguito dell'esondazione del torrente, mentre una donna di 84 anni poi morì in seguito ad un malore. La cronaca e le prime valutazioni di cosa non ha funzionato anche stavolta dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
E in qualche modo ci risiamo. In qualche modo siamo di nuovo di fronte agli allagamenti delle strade, per fortuna non siamo di fronte a questioni ben più gravi. A Montemurlo, questa volta nel Pratese, si è avuto, lo spavento più grande, perché il torrente in questione si chiama Stregale, era stato tombato, ovvero chiuso appunto qualche tempo fa ci sono stati dei lavori proprio su quel corso d'acqua, ma evidentemente sono lavori che non sono serviti in questo momento. È stato dimostrato la notte scorsa a sanare questa situazione. Cos'è successo? È successo quello che dicevamo nel pretese, che tutti i punti insomma fragili del territorio sono saltati nuovamente, è saltata nuovamente la bardina a Prato, a nord della città di Prato, a Figline, dove appunto già qualche mese fa era successo quel che tutti sappiamo, è saltato il sistema di reticoli anche fognari nella zona di Montemurlo. Diciamo subito che ci sono due ordini di interventi che dopo quel fatto del 2 novembre, dal 2 novembre in poi per una settimana intera avevano scosso la Toscana, ovvero interventi di programmazione strutturali che sono ancora in tutto il territorio, sia nel Pratese che anche a Campi, sono agli albori, e interventi invece di somma urgenza. Quegli interventi di somma urgenza non sono stati tutti eseguiti, probabilmente questa è la sensazione che già si aveva negli scorsi giorni con qualche protesta dei cittadini anche a Montemurlo, a Campi, a Prato stessa, e alcuni invece evidentemente sono stati eseguiti, ma non sono stati eseguiti con efficacia probabilmente. Ecco, quindi queste sono l'insieme di cause che hanno potuto portare a questo.
Sta di fatto che a ogni evento più o meno eccezionale, che poi definirli eccezionali visto la frequenza in cui si ripetono è anche abbastanza improprio, la situazione torna ad essere preoccupante, allora ci sono varie reazioni. Il sindaco di Carmignano chiede l'intervento dello Stato. Siamo riusciti ad arginare la situazione nonostante ancora una volta ci sia stato un evento particolarmente intenso, ha detto il sindaco Edoardo Prestanti sul maltempo e sul comune il giorno dopo la forte pioggia caduta all'intera regione e provincia, e quindi anche a Carmignano. Dopo l'alluvione del novembre 23 siamo intervenuti con le opere di pronta urgenza, ma stiamo aspettando ancora i fondi, ha detto Prestanti, per i ripristini. Quello che possiamo e dobbiamo fare lo facciamo, l'abbiamo fatto per tutta la giornata di ieri, ancora prima della pioggia. Per il resto occorre trovare modalità e risorse per interventi più strutturali. Lo Stato, dice il sindaco di Carmignano, deve battere un colpo, i comuni da soli non possono farcela, serve un nuovo sistema fognario per far fronte al cambiamento climatico. Questo invece è il commento del presidente della regione Toscana Eugenio Gianni, sentiamolo intervistato da Viola Giacalone.
È una di quelle esondazioni come lo fu il 2-3 di novembre in cui sono trascinati i fiumi, no, questo è stato un momento in cui le fogne ancora piene di foglie, perché poi è tipico a settembre-ottobre, non ancora in grado di smaltire con rapidità l'acqua, hanno ostruito e conseguentemente si sono determinate chiusure di sottopassi e anche scene di acqua che, non trovando spazio nelle fogne, è uscita attraverso le strade. Ma in realtà forse l'unica situazione problematica da un punto di vista dell'esondazione dei fiumi è a Montemurlo, con lo stragale che è uscito a monte, l'inizio del paese, perché era stata giustamente messa una struttura che potesse impedire laddove passa sotto il paese, perché è un fiume interrato, l'accumulo di detriti, e quindi un'alluvione come quella del 2-3. È stata proprio questa ostruzione nella parte iniziale che ha determinato poi l'esodo del fiume. Voglio complimentarmi con i sindaci che fin dal primo pomeriggio avevano messo in allerta centri operativi comunali e sono intervenuti con tempestività. Come noi lavoreremo e lo stiamo già facendo anche nel comporre gli interventi opportuni di prevenzione. Sulle fogne bisognerebbe rifare tutte le fogne e questo è un po' difficile, quindi dobbiamo abituarci a tenerle il più possibile mantenute e a poco intervenire per renderle congrue ai cambiamenti climatici. Noi abbiamo dei sistemi fognari che non davano problemi in questi anni perché la pioggia veniva giù più regolare. Ormai c'è un cambiamento climatico evidente, abbiamo dei fenomeni torrenziali in una portata che mai avevamo avuto sul nostro territorio.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La cronaca: la polizia ha identificato la presunta responsabile dell'investimento avvenuto la notte scorsa a Viareggio, danni di un cittadino algerino poi deceduto. Si tratta di una sessantenne italiana, questo è quanto spiega la polizia. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la donna avesse subito poco prima una rapina proprio dal soggetto investito. La donna è stata messa nella disponibilità della competente polizia giudiziaria, la squadra mobile immobile di Lucca, il commissariato di Viareggio, nella mattinata odierna spiega non identificato una 60enne italiana presunta autrice dell'investimento notturno ai danni del 47enne algerino, poi deceduto in ospedale. L'esito dell'attività è frutto dell'analisi delle indagini e delle telecamere presenti nelle vicinanze del luogo dell'aggressione. La vittima è stata identificata come un uomo noto alle autorità come senza fissa dimora, cittadino algerino di 47 anni, Said Malkoun, mi ha ricordato come un soggetto che frequentava la zona della Darsena di Viareggio e che spesso anche era di fronte al palazzo comunale. Il 47enne è deceduto domenica notte dopo essere stato appunto investito dalla donna in via Coppino, una strada situata in Darsena. L'episodio ha scatenato anche sui social la discussione tra chi è esasperato da quanto accaduto per tutta l'estate a Viareggio in Versilia, con aggressioni, rapine, strada, risse, spaccio, scontri tra gruppi rivali che hanno turbato la sicurezza di residenti e villeggianti. Tra l'altro sabato sera intorno alle 23, sempre in via Coppino, è stato ferito con un coltello in braccio il titolare di un bar, il quale aveva rifiutato di servire da bere ad un nordafricano ubriaco che molestava i clienti e che poi è fuggito dopo averlo colpito. Autonomia differenziata: in Toscana sono state raccolte 60.000 firme sul referendum abrogativo, oltre 600 i banchini effettuati. I promotori dicono riscontrate in cittadini e cittadine la volontà di difendere l'unità del paese contro le disuguaglianze. Ora partono gli ultimi 7 giorni alla raccolta firme cartacee, il referendum abrogativo, quello invece online, prosegue fino alla fine di settembre, perché in questo caso l'autenticazione è automatica. Sentiamo Gianfranco Francese della CGIL e Cinzia Nicolai del Coordinamento Democrazia Costituzionale.
Sì, è stata una campagna molto mobilitante che ha registrato anche un altissimo livello di consapevolezza da parte dei cittadini e delle cittadine toscane. Diciamo che rispetto alle preoccupazioni che c'erano di dover mettere in piedi una raccolta firme nel mese di agosto, che ovviamente non è un mese proprio diciamo ideale per raccogliere firme da diversi punti di vista, noi non abbiamo risentito, anzi diciamo a volte avevamo la nettissima sensazione che erano le persone che ci venivano a cercare, che venivano a cercare i banchetti dove sottoscrivere. E questo è un dato molto importante, perché vuol dire che al di là di tutte, a volte di una discussione difficile anche da comprendere, la politica, invece su questo argomento c'è un grado di consapevolezza delle persone che questa legge è veramente sciagurata. Noi l'abbiamo definita spacca Italia e tutti si rendono conto che se questa legge non dovesse essere abrogata e dovesse essere invece applicata, si aprirebbe un problema molto molto serio, perché a questo punto diciamo avremmo nel nostro paese un sistema di diritti a geometria variabile, per cui a seconda della latitudine a cui nasci puoi avere più diritti o meno diritti. Questo renderebbe praticamente inutile, inefficace qualsiasi tipo di politica, sia dal punto di vista dell'integrità nazionale, ma anche dal punto di vista delle politiche economiche e sociali, con dei danni pesantissimi. Ovviamente dal punto di vista anche del mondo del lavoro sarebbe un ritorno indietro, un salto indietro pesantissimo.
Questa è una legge voluta per i governatori del nord, per agevolarli, per far sì che l'Italia poi abbia 2, anzi 3 velocità, perché il centro insomma non è che tiri così bene. In realtà metterebbe veramente in ginocchio anche lo stesso nord, in quanto non sarebbe più possibile insomma intanto avere un rapporto con l'Europa che ci faccia insomma avere una certa autorevolezza, essendo suddivisi in 20 repubblichette. Già non ce l'abbiamo adesso nell'ambito dell'unità del paese, ma poi ci sarebbero notevoli problemi. Pensiamo a quelle che sono le leggi sui lavori pubblici, sulla sicurezza, le infrastrutture, l'ambiente, cioè.
La stima del patrimonio immobiliare all'asta in Toscana supera, pensate, il miliardo di euro. Nei primi mesi di quest'anno sono state organizzate ben 4.735 aste, il dato che riporta la Repubblica di Firenze, ricavato dall'osservatorio BRIC di Berry SRL, realtà che monitora e censisce il mercato delle aste immobiliari in Italia. Il servizio di Viola Giacalone.
Ovunque nella regione spuntano strutture oggi vuote, ex aziende chiuse a causa dei debiti, ma che ancora valgono centinaia di miliardi. migliaia di euro, a volte milioni, ville signorili, alberghi, negozi, palestre e poi tante piccole abitazioni. In Toscana il lotto più caro è quello per cui l'asta era maggiormente attesa quest'estate, le Terme di Montecatini. Serviva un'offerta da oltre 42 milioni entro il 16 luglio, mai arrivata, nonostante visite e richieste di informazioni giunte al liquidatore giudiziale. Sono poi diverse le strutture all'asta a Montecatini, come l'istituto Grocco, chiuso dal 2008. Tanti degli immobili che passano dai tribunali di giustizia attendono di rinascere anche da 10 anni, ma ci sono situazioni sopraggiunte anche solo nei mesi scorsi, storie di imprenditori, di commercianti e soprattutto famiglie che avevano costruito ma sono state poi costrette a lasciare tutto, complici la pandemia e la crisi economica degli ultimi anni. Sempre secondo il monitoraggio dell'osservatorio, proprio il 50% del mercato delle aste nel primo semestre è stato composto da immobili residenziali con un valore totale di 407 milioni. In questo momento a Firenze ci sono più di 600 lotti che attendono di essere comprati. Il più caro nella provincia e tra i più cari in Toscana si trova poco dopo le Piagge. È un capannone ad uso commerciale da 14 milioni e 600 mila euro. Un'altra fetta importante del mercato è rappresentata dagli immobili commerciali, che rappresentano il 21,7%. A livello geografico, Firenze, con 819 aste di ogni categoria, è la provincia che ne ha contate di più finora. Segue Pisa e poi Pistoia, che però ha il patrimonio di maggior valore, pari a 212 milioni di euro. In totale, considerando come parametro la base d'asta, in Toscana fino a luglio sono stati messi in vendita 1 miliardo e 131 milioni di euro di beni.
Tutto Guccini all'estate fiesolana. I musicisti di Guccini sul palco con le canzoni più famose del cantautore. Dalla locomotiva ad Autogrill, dalla velenata a Noi non ci saremo, raccontando aneddoti e retroscena. Lunedì 9 settembre alle 21 al Teatro Romano di Fiesole, i musici di Francesco Guccini in concerto con Juan Carlos Biondini, in arte Flaco, Vince Tempera, Ella De Bandini, Roberto Manuzzi e Giacomo Manzi. Una serata per riascoltare dal vivo i brani di Guccini, suonati e cantati dai suoi musicisti di sempre. Prevendite Ticket One, www.estatefiesolana.it. Giovani e belli.
Cereali Resilienti 3.0, dal seme al piatto, il progetto PSR Toscana di Rete Semirurali. Venerdì 13 settembre dalle 16.30 alle 19.30 al Forno Agricolo Le Pietre di Suvereto, il Mulino Le Pietre in collaborazione con Rete Semirurali organizza l'ultimo di 5 momenti di assaggio e valutazione dei prodotti con degustazioni di pane, pasta e birra ottenuti da frumenti teneri, duri e monococchi provenienti da popolazioni locali. Dopo la degustazione un'introduzione sulle popolazioni evolutive e sulla loro importanza nel futuro che ci attende. Per tutte le info scrivi a info@semirurali.net.
L'agile salto improvviso della leggerezza.
È la festa dell'associazione 11 agosto, 12, 13, 14 settembre nel parco dell'Aria Pettini a Firenze dalle 18 alle 23. 3 giorni, 3 temi. Conflitti, generazioni, politica. Tanti ospiti, incontri e poi musica e cibo. 3 giorni di festa per ritrovarsi e ricostruire le idee, le parole, le forze. Programma completo su associazione11agosto.it e pagine social dell'associazione 11 agosto. Instabile, culture in movimento. Lo spazio culturale ad alto impatto creativo con circo contemporaneo, teatro, musica, aperitivi al tramonto e bistrò. Tutti i giorni dalle 18.30 alle 2 in via della Funga a Firenze, zona Varlungo. L'ingresso è libero. Seguici su Facebook e Instagram. Mercoledì 11 alle 19, talk sull'ambiente, permacultura verso l'uso sostenibile dell'acqua con Lorenzo Costa. Evento realizzato nell'ambito del progetto Natura e Creatività con il contributo di Estate Fiorentina 2024. Alle 20, live music, Mercury Jam, aperitivo tra vinili e balz.
Controradio.
Dunque, abbiamo aperto con il maltempo che ha di nuovo flagellato la regione Toscana nelle ultime 48 ore. Naturalmente, per fortuna, i danni sono stati contenuti, non ci sono state vittime, però certamente l'allarme di nuovo è ritornato, come oramai è regolare ad ogni precipitazione più o meno intensa, come dicevamo. Peraltro, oggi si è insediata la commissione d'inchiesta sull'alluvione degli eventi alluvionali del 2023 in regione Toscana. Abbiamo fatto un primo passo per comprendere le cause di quanto accaduto scorso anno. Servirà una totale inversione di rotta per correggere decenni di carenze, mala gestione del territorio, pianificazione e cominciare al consumo del suolo. Su questo versante auspico che anche le forze di maggioranza abbiano interesse ad approvare quanto prima la mia proposta di legge che introduce il principio del contenimento del consumo di suolo all'interno dello statuto regionale. Questo quanto rende noto in un comunicato del consigliere regionale Fratelli d'Italia, presidente della commissione d'inchiesta sull'alluvione, Elisa Tozzi. A proposito di consumo di suolo, sembra proprio che le amministrazioni si facciano sempre trovare impreparate rispetto a fenomeni meteorologici che sicuramente cambiano nel tempo, ma impattano su equilibri messi in sofferenza da cementificazione e sfruttamento, politiche urbanistiche scarsamente a vocazione ambientale. Questo quanto ha detto, tra le altre cose, il professor Paolo Pileri, ordinario di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, autore del libro Dalla parte del suolo, recentemente uscito per La Terza. Sentiamolo nell'intervista curata da Chiara Brilli, che trovate anche su Controradio TV e in podcast.
Eccoci qua. Bene, prima cosa, forse dobbiamo cambiare anche l'uso delle parole. Basta parlare di maltempo. Parliamo di mal territorio. Così capiamo un pochettino chi ha le responsabilità. Certo che bisogna studiare di più come funziona la natura e in funzione di questo disegnare le politiche, non il contrario, disegnare le politiche e costringere la natura a rispettare i nostri capricci, non funziona. Ed è evidente che ormai siamo in una padella caldissima in certi periodi che si riempie d'acqua immediatamente, si chiamano cambiamenti climatici e quindi di conseguenza non c'è più il tempo di mediare, aspettare, temporeggiare, capire che fare, chiedere all'amico. C'è da agire con radicalità, è una parola che non piace alla pianificazione, non piace alla politica, ma credo che ormai a furia di non prendere le decisioni giuste siamo qua davanti a questo bivio.
Lei diceva mal territorio, ecco, nell'analisi della mala gestione del territorio che abbiamo più volte fatto in questi mesi, tante sono le componenti che lei tra l'altro passa in rassegna nel suo libro: la logistica, l'agricoltura intensiva, gli inquinanti, le cave, anche le guerre, ma anche gli incentivi edilizi, la cementificazione. Proprio di questi giorni Legambiente ci ricorda che la Toscana è la quinta in Italia per abusi edilizi e cementificazione illegale, ma non si vuol sentire troppo comodo? C'è un interesse economico che supera tutti gli altri o c'è anche un'incompetenza che forse lei ha analizzato dal punto di vista proprio delle risorse professionali che non vengono sfruttate?
Allora, c'è un po' tutte queste componenti. Allora, da un lato c'è, dobbiamo dirlo, sarò antipatico, ma c'è una sottovalutazione che arriva da una non conoscenza di come funziona il suolo, per dire. D'altronde abbiamo chiesto, se ci pensate, una transizione ecologica a chi? A chi governa i nostri tecnici pubblici e privati senza che questi imparino nulla? Cioè non ci sono finanziamenti, non ci sono investimenti sulla formazione di coloro che si trovano davanti a una parola nuova, ecologico, transizione, e incredibilmente così, per una sorta di spirito divino, dovrebbero essere in grado di disegnare le nuove politiche. Non è possibile questa cosa. Quindi è evidente che si gira intorno ai medesimi errori da sempre. Il suolo, il nostro territorio è chiaramente aggredito da diverse fonti. Il cemento è la cosa peggiore, insieme all'asfalto. Dopodiché abbiamo agricolture ancora iperindustriali, abbiamo adesso la novità di immaginare che un po' di terreno, molto, debba diventare una grande centrale di produzione energetica, senza minimamente chiederci se questo ha degli effetti sul suolo, sul paesaggio, sull'ambiente. Zero. Abbiamo deciso che ci serve l'energia rinnovabile, dobbiamo fare una svelta e si va a prendere qualsiasi cosa. Quindi è evidente che tutto questo concorre a un disequilibrio. Poi quando arriva la pioggia indesiderata, ma prevista, sia chiaro, siamo qua tutti a piangere per i danni subiti. Quindi c'è da fermarsi e cambiare completamente stile di pianificazione. A questo punto noi abbiamo bisogno di contare i sindaci, di contare le persone, i tecnici che decidono di mettere una zolla sopra il tavolo di lavoro. Guardare quella zolla e decidere cosa fare.
Cioè, è una provocazione la mia, professore, ma mettere anche un tombino sul tavolo di lavoro, perché spesso noi cittadini ci segnalano, ma è sempre evidente che manchi la manutenzione di tombini che non vengono puliti sufficientemente.
Probabilmente se ne accorgono i cittadini che prendono le loro gambe e camminano per la città piuttosto che fuori città e vedono con i loro occhi le cose che non vengono manutenute. Bisognerebbe suggerire forse a molti politici di camminare, di andare in giro, vedere come vanno le cose per decidere l'agenda delle manutenzioni. Dopodiché bisogna anche che loro chiedano soldi per fare manutenzioni, non opere. Abbiamo deciso, non si sa in base a cosa, che solo gli investimenti per nuove infrastrutture generano benessere, lo sviluppo, maledetta parola, invece la manutenzione ordinaria, no, quella no, non ci interessa. Quindi le risorse a disposizione di questa manutenzione sono scarse. Però ripeto, non serve solamente la manutenzione, serve non peggiorare gli equilibri delicatissimi ormai già sbilanciati del territorio.
Dunque, apprezzamenti per l'intervento del professor Pileri, ma c'è anche un messaggio interessante, viene da Montemurlo, che ci dice: costruiscono dappertutto, addirittura stanno facendo un supermercato davanti a un altro supermercato. Ora io ci credo, poi è una cosa strana, no? Diciamo un supermercato al quadrato a Montemurlo, vabbè, consumano territorio e poi si lamentano, questo ci dice Paolo. Beh, in effetti questa cosa che consuma di suolo è un po' una cosa su cui naturalmente si deve puntare l'attenzione. Del resto, da questi microfoni, quantomeno per quel che vale, è un tema che trattiamo da anni, diremo in splendido isolamento. Ora pare che le cose cominciano ad avere un'attenzione differente, ma insomma vedremo. Dunque, c'è stato lo sciopero TPL per il servizio TPL su gomma. Abbiamo una media di adesione allo sciopero Firenze 70%, percentuale simile anche a livello regionale. Sulla tranvia è dato solo il 90%, questo quanto ha dichiarato Simone Masini della FILT CGL. Siamo in conclusione alle 19, puntuali con le previsioni del tempo. Domani ancora cielo sereno poco nuvoloso, salvo nebbie o nubi basse al mattino e fondovalle, nuova formazione serale, possibilità di rovesci isolati sui rilievi nel pomeriggio, venti deboli variabili ma rimossi sul settore settentrionale, poco mossi su quello meridionale, e le temperature in diminuzione, valori minimi, le massime invece in aumento. Così sarà più o meno anche mercoledì, ma a partire da giovedì poi dovrebbe arrivare un peggioramento con un calo drastico delle temperature. Grazie per l'ascolto, grazie a Giustina per l'ottima la regia, e la ritroverete naturalmente dopo la sigla fino al Gerry Popolare Network alle 19.30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Controradio, Newsline, estate.